Invito tutti ad ascoltare anche i più giovani. Nella Bibbia abbiamo dei principi biblici che coloro che erano in grado di capire erano già facevano parte del culto e ascoltavano la parola di Dio. Io non so se voi nella vostra vita avete mai sperimentato il rimorso. Penso di sì, ma che cos'è il rimorso? Il rimorso è solitamente un sentimento di dolore o di tormento, di pena interiore, che nasce dalla consapevolezza di aver fatto un qualcosa di sbagliato, no? Quindi è un qualcosa che è stato compiuto e che dopo ci reca un senso di profondo dolore. E quindi non aver fatto un qualcosa di bene un domani ci potrà tornare contro, ci potrà recare dei dolori. E quindi non aver potuto fare un qualcosa per uno specifico scopo ci arrecherà del dolore. Ora, la lettera di Efesini che stiamo trattando parla dello scopo di Dio, lo scopo di Dio generale che la lettera ha mostrato, e in Efesini 1:10 che secondo Dio lo scopo di Dio è quello di raccogliere sotto di Cristo ogni cosa che c'è in cielo e sulla terra. Infatti in Efesini dice che esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Quindi anche quelle che sono sulla terra per Dio hanno uno scopo di essere raccolte sotto l'autorità di Cristo. Perciò potremmo dire che ogni cosa che esiste, esiste che con uno scopo. Dio l'ha prevista per uno scopo, per un piano eterno. E la lettera degli Efesini, per fare un velocissimo riassunto, ci ha mostrato questi scopi, ci ha mostrato il mistero che veniva svelato di Cristo, il mistero della Chiesa, che del nuovo popolo di Dio, dei due popoli di giudei e greci che erano chiamati a far parte di uno stesso popolo. E poi Paolo era entrato in una fase più pratica dove diceva, invitava i credenti a camminare in modo degno della chiamata che era stata rivolta, fino ad arrivare alla famiglia. Abbiamo, prima di Natale e Capodanno, abbiamo trattato l'argomento del rapporto di mariti e mogli. Ma Dio ha un piano anche per la famiglia. La famiglia non è solo marito e moglie, perché Dio da sempre ha avuto un piano nell'unione tra marito e moglie. In Genesi 1:28, ecco il piano di Dio, che dopo aver creato l'uomo e la donna, dice che Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Quindi lo scopo dell'aver creato l'uomo è quello di moltiplicarsi e creare dei nuclei familiari. Nel far questo non era un semplice accoppiamento come quello degli animali, perché anche gli animali si accoppiano e si moltiplicano e poi mettono al mondo i loro simili e li lasciano andare, però in un certo modo per l'uomo funziona in un modo diverso. Dio, quando ha progettato la famiglia, ha avuto un proposito per l'uomo e la donna, che divenissero una sola carne, e poi che da questa unica carne che ci fosse una moltiplicazione. E i figli sarebbero state parte di questo nucleo fino a quando non avrebbero composto essi stessi una nuova famiglia. Infatti la Bibbia dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla donna e diverrà un'unica carne. Quindi momentaneamente i figli, fino a una ricostituzione di un nuovo nucleo, di una nuova carne, fanno parte di una famiglia. Ma quale doveva essere il rapporto tra genitori e figli? Dio ha voluto regolare questo rapporto. E se sì, perché ha voluto regolarlo? Lo scopo di Dio nel mondo, lo scopo di Dio nella famiglia, nel mondo, potremmo dire che è stato raggiunto? Direi di no, perché oggi è sotto gli occhi di tutti lo sfascio totale di questo piano di Dio. Però potremmo dire, ma lo scopo di Dio per la famiglia che vivono nella Chiesa è stato raggiunto? E qua potremmo avere delle risposte diverse, ma vediamo il brano di oggi che cosa ci indica. Andiamo in Efesini capitolo 6 e leggeremo 4 versetti. Efesini capitolo 6, leggeremo dal versetto 1 al versetto 4. Dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Quindi qui abbiamo Paolo che divide e scompone il nucleo familiare, mentre prima abbiamo visto delle aspettative, delle indicazioni per le mogli e per i mariti, oggi vedremo delle indicazioni per i figli e per i padri, anche se in un certo modo padri come qua è inteso come capo famiglia, ma vedremo che il senso della famiglia, dell'istruzione per il figlio è coinvolta anche la madre. Diciamo che se noi dovessimo fare una veloce panoramica della famiglia nell'Antico Testamento, ogni appartenente a questo nucleo familiare aveva delle responsabilità. Il padre era chiamato a essere il modello di fedeltà a Dio, no? Quindi aveva già questa grossa responsabilità di essere il sacerdote di casa, colui che doveva dare l'esempio. Guidava la famiglia alle feste nazionali, istruiva la famiglia nelle tradizioni dell'Esodo, della Pasqua e delle Scritture, amministrava i terreni secondo la legge. Noi sappiamo che noi abbiamo anche nell'Antico Testamento che Dio regola anche come gestire l'agricoltura. Provvedeva il padre alle necessità della famiglia, difendeva anche militarmente la famiglia stessa, rappresentava la famiglia nell'assemblea dei cittadini, preservava il benessere e partecipava alla riunione dei clan e delle tribù e coinvolgeva la sua famiglia in un nucleo molto più grande di famiglie e di tribù, no? Quindi queste erano un po' le responsabilità, politiche generali del padre nella famiglia. Ma poi aveva anche delle responsabilità molto più interne, dava un nome ai figli, consacrava i primogeniti, li circoncideva e in un certo modo era chiamato a istruire i suoi figli nelle cose di Dio. E quindi doveva sorvegliarli da un punto di vista di comportamento morale, per questo era chiamato anche a punirli, combinava matrimoni e in un certo modo alla fine della sua vita dava questa sorta di benedizione. Abbiamo, quando Giuseppe, tanto per fare un esempio, quando muore che dà le benedizioni ai suoi figli. Ma anche le madri avevano delle responsabilità all'interno della famiglia. In genere erano chiamate a provvedere cibo. Fino a 10 anni erano le maggiori tutrici dei figli. Fino all'età di 10 anni i bambini stavano più sotto la tutela della madre che non per il padre. E quindi in un certo modo la madre era chiamata come il padre a istruire i figli nelle cose di Dio, eccetera. Dopo i 10 anni, in genere, i maschi entravano sotto, il controllo del padre, mentre le femmine, diciamo, erano chiamate a sempre a stare insieme alla madre, ma erano avviate di più a essere delle donne adulte, anche perché l'età del matrimonio era un'età molto bassa, i maschi si sposavano intorno ai 15-16 anni e le donne intorno ai 12-13 anni. Ma anche i figli avevano delle responsabilità. Secondo il modello della parola di Dio, i figli dovevano per prima rispettare Dio, dovevano rispettare Israele come nazione e dovevano rispettare i propri genitori. Questo era il modello, per fare un riassunto, il modello, quello che la Bibbia dice sull'andamento della famiglia. Però sappiamo che raramente, per non dire mai, abbiamo delle famiglie nella scrittura che sono modello di questo, perché la storia ci insegna che spesso, a causa del peccato, tutto questo non è avvenuto o è avvenuto in parte. Ci sono padri mancanti, ci sono figli mancanti, ci sono mogli mancanti, no? Sappiamo che il peccato scombina il piano di Dio, è un intralcio al piano di Dio. E spesso, come detto, tutto questo ha vissuto grandi traviamenti, genitori contro figli, abusi dei genitori nei confronti di figli e ribellioni anche armate nei confronti dei figli, nei confronti dei padri. Guardate Davide, un grande uomo di Dio, che non è forse stato, potremmo dal punto di vista biblico, un buon padre, perché ha avuto un rapporto molto controverso con i suoi propri figli. Ma dal passo di oggi vedremo che Dio ha un piano per la famiglia nel quale Cristo deve essere l'autorità per i figli e Cristo deve essere l'autorità per i genitori. Guardiamo il primo punto che dice: Cristo deve essere l'autorità per i figli. E Paolo ci dice ai versetti dall'1 al 3: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Paolo comanda, da quante indicazioni ai figli? Semplicemente due. La prima dice di ubbidire. Chiede ai figli che cosa? Ubbidienza nei confronti dei propri genitori. E questo è fondamentale, perché da un punto di vista scritturale l'ubbidienza non è un optional, ma nell'Antico Testamento era un dovere punibile anche con la morte. In Esodo 21:15 dice che chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Abbiamo tanti casi oggi alla televisione di figli che uccidono i propri genitori e molti anni fa sappiamo che fine avrebbero fatto. Ma non solo, al versetto 17 dice che chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. In Deuteronomio 21, dal 18 al 21, dice: se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, che non ubbidisce alla voce di suo padre né di sua madre e che non dà loro retta neppure quando l'hanno castigato, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della sua città alla porta della località dove abita e diranno agli anziani della sua città: questo nostro figlio è caparbio e ribelle, non vuole ubbidire alla nostra voce e senza freno è ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male e tutto Israele lo saprà e temerà. Beh, tempi duri per i figli, eh? Non so quanti di noi saremmo sopravvissuti secondo un rispetto della legge dell'Antico Testamento. L'ubbidienza ai genitori, se non era motivata da un sentimento di profondo rispetto, comunque è raccomandata perché era in gioco l'onore della famiglia, dello Stato e di Dio. Quindi un figlio ribelle non solo era male, non solo era un male per la sua famiglia, ma era un male anche per la nazione. In fondo, però, possiamo dire che un figlio disubbidiente era un male per se stesso, perché doveva essere eliminato. E anche nel Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento ci avvisa del fatto che è un segno degli ultimi tempi. In 2 Timoteo 3,1 Paolo scriveva a Timoteo e diceva: or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, eccetera eccetera, ma dice ribelli ai genitori. Questo è un segno del fatto che negli ultimi tempi la ribellione dei figli contro i genitori aumenterà a dismisura. E ciò sotto un certo punto di vista lo abbiamo sotto i nostri occhi. Quindi il futuro riserverà maggiore disubbidienza, non solo nel mondo, ma ahimè anche nella Chiesa. E l'ubbidienza è un principio che è costante nella Bibbia. Infatti poi Paolo parlerà dopo: servi, ubbidite ai vostri padroni. L'ubbidienza non è solo nei confronti dei genitori, ma sempre la Bibbia ci chiama a ubbidire a un qualche autorità che Dio ha preposto. Anche nella Chiesa dice che noi siamo chiamati a ubbidire ai conduttori della Chiesa. Quindi Paolo comanda ubbidienza nel Signore. E veramente solo i figli che hanno Cristo nel cuore possono adempiere fedelmente a questo passo. Perché qua dice Paolo, dice: figli, ubbidite nel Signore. È solo un figlio che ha dei principi scritturali, ha veramente la verità nel suo cuore, ha aperto il suo cuore alla verità, può adempiere questa cosa. Però anche per coloro che non ce l'hanno, i figli sono chiamati a ubbidire lo stesso. È un comando che non ha condizioni e non ci sono né scusanti né giustificazioni per disubbidire ai propri genitori. E Paolo dà una motivazione. Perché i figli devono ubbidire ai propri genitori? Qua dice: perché ciò è giusto. Giusto perché? Perché Dio è un Dio d'ordine e Dio ha stabilito così. È ovvio che nelle condizioni che Dio stabilisce ci si augura che ci siano anche dei genitori che meritano di essere ubbiditi. Sarebbe molto più facile. Tante volte anche in questo il peccato rende le cose molto più difficili. Però, come detto, l'ubbidienza è dovuta in ogni caso al genitore, perché Dio ha stabilito che ciò è giusto. Quindi vuol dire che ubbidire è opportuno, che ubbidire è la cosa corretta da fare. La giusta motivazione che la parola ci porta ad avere all'ubbidienza è onorare, stimare, considerare i propri genitori. E io non so, figli, quale considerazione voi avete dei vostri genitori? Quale pensiero avete dei vostri genitori? Perché io stesso sono stato figlio e tante volte ho avuto la percezione di avere dei genitori un po' rompiscatole. Non ho avuto un'alta considerazione dei miei genitori. Ma la domanda è: la considerazione che avete dei vostri genitori è una considerazione che Dio apprezzerebbe? Perché da un punto di vista biblico Dio vede la motivazione per la quale voi state ubbidendo ai vostri genitori. E figli, state ubbidendo ai genitori? E se sì, perché? Perché li stimate, li onorate o perché avete paura? Perché l'ubbidienza si può anche ottenere attraverso una paura che, come vedremo, non è biblica, non è scritturale. E a volte è difficile ubbidire ai propri genitori, ma dobbiamo anche riconoscere che i genitori sono soggetti alle nostre stesse debolezze. Sono uomini come noi, uomini peccatori come noi, che anche loro stanno lottando per fare le cose, la cosa migliore. Al versetto 2 Paolo dice: onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa. Paolo chiede onore e rispetto, e questa è una citazione dell'Antico Testamento di che cosa? Dei 10 comandamenti. È interessante che Paolo fa una citazione del 5° comandamento, che è il primo comandamento che ha a che fare con l'uomo. Cioè, primi 4 comandamenti, Dio regola la relazione tra Dio e l'uomo. E poi come primo comandamento per regolare i rapporti tra i simili, dice all'uomo: onora tuo padre e tua madre. È interessante, no? La prima condizione che pone all'uomo nei 10 comandamenti è: onora tuo padre e tua madre. E poi dice: affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Era una condizione che Dio aveva posto nell'Antico Testamento, nel fatto che se loro fossero stati fedeli, loro avrebbero conquistato, in questi comandamenti avrebbero conquistato la terra. Però il punto è che Paolo usa addirittura l'Antico Testamento e uno dei comandamenti per regolare il rapporto tra genitori e figli. E questo è importante, perché un figlio che non onora suo padre e sua madre non onorerà il prossimo. Un figlio che non ha rispetto per suo padre e sua madre non avrà rispetto per nessuno. Ecco perché è il primo comandamento nella lista che Dio ha messo nel regolare il rapporto tra simili. Perché in definitiva, così come sei coi genitori, lo sei anche con gli altri. Se non sei leale con chi ti ha messo al mondo, ha fatto dei sacrifici e ti ha allevato, non sarai neanche leale con chi in un certo modo ti darà molto di meno che un genitore. Quindi onorare significa tenerli il più in alto possibile, e questo è un concetto che dura tutta la vita, non solo per quando i figli rimangono insieme nel nucleo familiare. Anche quando siete adulti e sposati, sarete sempre chiamati a onorare, siamo chiamati a onorare padre e madre. Gesù dice in Matteo 15, dal 3 al 9, dice che Gesù rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o sua madre, quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Cioè, Gesù stava riprendendo i farisei. Che cosa facevano i farisei? Erano già adulti e dicevano: io trascuravano i propri genitori e dicevano: beh, con quella somma che dovrei assistere i miei genitori, la dava in beneficenza al Tempio. E Gesù dice: non portare niente e mantieni i tuoi genitori. Studieremo nel piano di studi della famiglia quanto la Bibbia abbia a cuore l'assistenza, diciamo, delle vedove o comunque dei genitori anziani da parte dei figli. Quindi l'onore per i figli è un onore che durerà tutta la vita, anche qualora si sposeranno e saranno una carne con un altro membro, saranno sempre chiamati ad avere onore per i propri genitori. Quindi Paolo voleva che gli Efesini avessero delle famiglie sane, mariti e mogli prima, figli e genitori poi. Una famiglia, secondo il piano di Dio, ha figli ubbidienti. Ma come detto, il peccato ha sconvolto questo piano. Però Dio ci cura attraverso la sua parola per eliminare il peccato nelle nostre relazioni. Figli, se non ubbidite e non onorate i genitori, state peccando verso Cristo. Non state peccando solo contro i vostri genitori. E dovete riconoscere, per i ragazzi che ci sono qua in sala quest'oggi, che Dio vi ha dato i genitori come autorità e anche come protezione. Siete benedetti perché siete in famiglie dove si può ascoltare la parola di Dio. E anche se non ci credete, e anche se avete un rapporto controverso con il Signore, Dio, siete sotto la protezione di Dio perché vi ha dato delle famiglie dove si può ascoltare la verità. Figli, non trascurate questa benedizione del piano di Dio. E non so se a volte avete desiderato avere genitori diversi, ma se sì, state disprezzando la grazia di Dio nella vostra vita. Quindi amate e ubbidite i vostri genitori anche se non sono perfetti. Come detto, anche loro stanno lottando con il peccato. E del resto, guardate i genitori che ci sono nel mondo, non è per giudicare, ma oggi assistiamo a uno sfascio totale delle famiglie. Quale genitore potreste desiderare meglio di quelli che voi avete? Raccontavo venerdì che ai miei tempi c'era un ragazzo che era figlio di una coppia separata. E tutti lo vedevano come un appestato, perché a quei tempi non esistevano famiglie disgregate. Oggi abbiamo l'esatto opposto. Forse i figli dello stesso marito e moglie, nello stesso nucleo familiare, sono diventati la minoranza. Preferireste avere altri genitori? Non penso che il mondo vi possa dare di più. Figli, la volontà di Dio è che voi ubbidiate e onorate i vostri genitori per tutta la vita. Un giorno potreste provare rimorso. E dico questo perché come figlio ho sperimentato sul letto di morte di mia mamma. Avrei voluto essere un figlio diverso. Però voi avete un futuro diverso da vivere. Non sprecate tempo. Però che Cristo chiama a essere anche l'autorità per i genitori. Guardate il versetto 4. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Al tempo di Paolo, il mondo greco non aveva degli atteggiamenti di amore all'interno della famiglia. Le famiglie erano in crisi e i legami familiari non erano legami di amore. Sapete la famosa patria potestà? No? Un termine che usiamo spesso. Ma la patria potestà prevedeva il potere di vita e di morte per un figlio oltre che per i servi. Una volta nella famiglia faceva parte anche la servitù, in un certo modo, erano considerati nucleo familiare e il padre aveva la possibilità, il diritto di decidere, di dare la vita, di uccidere anche un figlio senza rendere conto a nessuno. Poteva scacciare i figli e venderli come schiavi e solitamente a quei tempi, appena nato, veniva deposto ai piedi del padre e il padre, se lo raccoglieva, entrava a far parte del nucleo familiare. Se lo lasciava per terra, se era un bambino sano, veniva venduto come schiavo o come prostituta, altrimenti veniva ucciso. Veniva ucciso. Ho una citazione di Seneca che volevo leggervi. Di quale fosse dice che Seneca scriveva: macelliamo un feroce toro, strangoliamo un cane rabbioso, piantiamo un coltello in una mucca malata, i bambini nati deboli o deformi li affoghiamo. Questo era il modo pensandi di allora. Spesso se nasceva un maschio sopravviveva, se nasceva una femmina veniva abbattuta perché non era ritenuta utile. C'è sempre un'altra citazione di una lettera del primo secolo di un certo Ilario, che scriveva a sua moglie, che dice: saluti di tutto cuore, mi scuso e ti supplico di aver cura del bambino, non appena ricevo i miei salari te li manderò. Se la fortuna ti è propizia e avrai un altro figlio, se è maschio lascialo vivere, se è una femmina uccidila. Beh, direi che dopo 2000 anni le cose non sono cambiate. Oggi usiamo l'aborto, perché figli deboli, figli che non hanno il sesso, figli che possono ostacolare carriere, eccetera, 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 vengono abbattuti, uccisi prima di nascere. Quindi dopo 2000 anni il mondo non è diventato più civile, ha solo affinato determinate armi. Però, siccome il padre era questa autorità suprema, Paolo dice, mette subito sull'avviso il pericolo che il padre incorreva nei propri figli. Avendo questa sua autorità, dice che avrebbe potuto irritare i figli. E questo vale, come detto, anche per le madri, anche se Paolo userà il termine solo padri. E Paolo dà un comando negativo in questo caso: non irritate i vostri figli. La riveduta dice: non provocate a ira. Ecco che cosa non deve fare un padre. Non deve far cadere i propri figli nella trappola che Paolo, proprio in Efesini 4, aveva dato, 4:26-27, quando dice: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Un padre che porta a ira i propri figli sta consegnando suo figlio nelle mani di Satana. Padri, dobbiamo riflettere molto sul nostro modo di fare. La nostra pretesa di ubbidienza deve essere conquistata con la persuasione e con l'amore, ma non con la forza. I padri possono portare i figli a ira con diversi atteggiamenti: quando puniscono eccessivamente i propri figli, a volte i padri puniscono severamente i figli da un punto di vista fisico o anche verbale, perché tante volte anche le parole fanno molto più male della violenza fisica. Quando i padri hanno una durezza irragionevole, quando i padri abusano della loro autorità, quando i padri sono ingiusti, quando sono brontoloni costantemente, e non so voi, questo è veramente difficile non brontolare costantemente, quando però anche i genitori sono iperprotettivi, quando si richiede ai figli risultati oltre quello che possono dare, quando I padri irritano i figli quando mancano di incoraggiamento, quando non mancano di sacrificio nei loro confronti, quando usano l'amore come strumento di ricompensa o punizione. Non so se vi è mai capitato di sentir dire: siccome hai fatto così non ti voglio più bene. Ma non è una frase stupida, perché noi vogliamo bene i nostri figli anche se hanno commesso le cose peggiori, e non usate l'amore come strumento di ricatto o punizione. Irritiamo i nostri figli quando li rimproveriamo di essere infantili. E le conseguenze sono terribili quando un padre porta a ira il proprio figlio. In Colossesi, capitolo 3, versetto 21, che è un brano, diciamo, parallelo a questo, Paolo scriveva: padre, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. La Bibbia ci dice che noi possiamo essere, e parlo adesso ai padri, un ostacolo alla crescita dei nostri figli. Paolo indica una strada sbagliata, quella di portarli a ira, e l'alternativa da prendere. Perché al versetto 4 dice: ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Paolo chiede ai padri disciplina e istruzione in Cristo e non da caserma. Quindi un padre deve essere colui che amorevolmente istruisce e disciplina i propri figli, non che dà ordini, comandi, perché qua io sono il capo e comando io. Non è questo il principio scritturale. Ma il padre deve anche disciplinare e istruire i propri figli. Non può abdicare e dire... Avete mai avuto la tentazione di dire: ma fate quello che volete, perché siete stufi di continuare a ripetere le stesse cose? Da un punto di vista biblico non lo potete fare, perché costantemente dobbiamo aggrapparci a Cristo e allevarli nell'istruzione e nella disciplina. E soprattutto coloro che sono più piccoli vanno costantemente seguiti. Vi cito uno studio molto interessante dell'Università di Harvard, uno studio che doveva determinare se i bambini di 5-6 anni sarebbero diventati dei delinquenti. E hanno scoperto 4 fattori principali necessari per prevenire la delinquenza. Il primo fattore per prevenire la delinquenza nei bambini di 5-6 anni, ovviamente quando diventeranno adulti, sono la ferma, giusta e coerente disciplina del padre. Non volete che i vostri figli diventino delinquenti? Dovete essere fermi, giusti, coerente disciplina del padre. La seconda richiesta è la sorveglianza e la compagnia della madre durante la giornata. Oggi quanti bimbi, figli vivono ormai soli? La dimostrazione d'affetto dei genitori tra di loro e verso i figli. E le attività in cui la famiglia al completo trascorre del tempo insieme. E questo non ha niente a che vedere con la scrittura, ma anche il mondo civile in un certo modo riconosce indirettamente che i principi biblici danno dei risultati. Non sono pura teoria, anche se non è matematica che sempre si realizzano. Quindi lo scopo di Dio per un padre è allevare i figli nell'istruzione della verità. Tutto il resto è secondario. Un padre che dà ai propri figli tutto ciò che il mondo può offrire, ma non fornisce ai figli la verità, non è un padre secondo l'ottica di Dio. Un padre che evita di disciplinare e istruire non è un buon padre. Un padre che è solo disciplinatore non è neanche un buon padre. Padre, è molto difficile essere padre, ma noi abbiamo bisogno veramente di Cristo per essere tali. E a volte, come detto, anche i genitori si possono scoraggiare in questo compito, ma un figlio non disciplinato e non corretto è soggetto a gravissimi pericoli. E vi voglio fare un'altra citazione, perché ho trovato tante cose. La commissione del crimine del Minnesota dimostra la veridicità biblica, che dice che ogni bambino viene alla vita come un piccolo selvaggio, è completamente egoista e concentrato su di sé, vuole ciò che vuole quando lo vuole, la sua bottiglia, l'attenzione di sua madre, i giocattoli del suo compagno di giochi, l'orologio dello zio o qualsiasi altra cosa. I bambini sono così, vogliono tutto, no? Negategli queste cose e bollirà di rabbia e di aggressività fino a diventare omicida se ne avesse la possibilità. È sporco, non ha morale, non ha conoscenza, non ha capacità sviluppate. Questo significa che tutti i bambini, non solo alcuni, ma tutti i bambini sono nati delinquenti. Se gli viene permesso di perseverare nel mondo egoistico e infantile, a dare libero sfogo alle loro azioni impulsive e a soddisfare tutte le voglie, ogni bambino crescerebbe come un criminale, un ladro, un assassino, un violentatore. Io prendo ciò che voglio quando lo voglio. Se non ha imparato da piccolo a essere disciplinato, si comporterà molto probabilmente così. È interessante, non è Bibbia quello che ho letto, ma dimostra allo tempo stesso la veridicità della parola. Anche se noi ci troviamo in un mondo che contesterà questo modo, questa cultura, perché oggi la morale verso i figli, verso i genitori, cos'è? No, il figlio deve essere libero di sperimentare tutto quello che vuole. Deve essere libero, non bisogna condizionarlo in nulla. In Deuteronomio 6 dice che questi comandamenti che oggi ti darò ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. No, non avremo l'approvazione del mondo se stiamo registrando e mettendolo in internet, se uno del mondo ascolta queste cose e dice: voi state facendo violenza ai vostri figli. Ma la violenza che noi stiamo facendo ai nostri figli, o meglio la libertà che il mondo vorrebbe dargli, ha dei risultati distruttivi nel mondo. Distruttivi nel mondo. Padri, dobbiamo comprendere che Dio ci chiama a essere come il Cristo per la Chiesa, il Cristo non solo per le mogli, ma anche il Cristo per i nostri figli. E abbiamo tanto bisogno disperato di aggrapparci a Lui in questo compito. Il padre non è chiamato a morire per i propri figli, così come era chiamato a morire per la propria moglie. Però Dio ci ha fornito o ci ha dato in gestione delle anime. Il Salmo 127,3 dice che ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. I figli sono un dono e un premio, ma non per farne quello che vogliamo noi. Non sono nostri, ci sono stati affidati da Dio. Perché Dio ha un piano nelle loro vite. Qual è la tua volontà per i tuoi figli? Una carriera, un successo, potere, eccetera. Ma Gesù dice che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. La mamma, avete mai sentito parlare di John e Charles Wesley, due famosissimi predicatori del 7-800, questa donna, Susanna Wesley, ha cresciuto 17 figli e dice, riguardo alla formazione dei figli, il genitore che persiste nell'interesse del figlio opera in collaborazione con Dio per rinnovare e salvare un'anima. Il genitore che indulge in questo compie l'opera del diavolo, rende la religione impraticabile, la salvezza irraggiungibile e fa tutto ciò che può dannare suo figlio, anima e corpo, eternamente. Lei aveva realizzato la responsabilità che Dio gli aveva dato dei figli, di come, qual è lo scopo a cui doveva tendere. Perciò, padri, non irritate i vostri figli, disciplinateli e istruiteli nel Signore. Se volete comportarvi in modo degno della chiamata che vi è stata rivolta, dovete essere non solo buoni mariti, ma anche buoni padri. E voi madri dovete essere un aiuto convenevole ai vostri mariti, non l'avvocato difensore dei figli, perché spesso a volte il cuore di mamma si frappone anche in questo cammino. Non so se avete mai sentito Paul Washer che in una predica riguardo al matrimonio dice che molte volte le mogli amano più i figli che i loro mariti, ma questo è un ribaltamento del piano di Dio. E forse a volte può capitare che le donne si possano sentire molto più realizzate come madri che come moglie, ma questo non è il piano di Dio, perché uomo e donna sono chiamati a essere un'una carne e il figlio da amare, ma non fa parte di quell'unica carne. Dobbiamo avere i giusti parametri secondo la parola. Il Signore oggi ci chiama, figli e genitori, a riconoscere Cristo come autorità nei nostri rapporti. Paolo desiderava per Efeso prima e per noi oggi famiglie dall'amore dominate per Cristo. Famiglie che camminassero in modo degno della chiamata. E di fronte a questa chiamata penso che noi tutti ci sentiamo mancanti, ma non siamo mancanti. Siamo peccatori, perché il principio che Paolo dà in solo 4 versetti sono dei principi molto alti sia per genitori sia per i figli. E possiamo dire di aver sprecato tempo e occasioni nella nostra vita. Avremmo dovuto comportarci diversamente. Ecco che il rimorso affiora e addolora il nostro cuore. Non so il vostro, il mio sì. E spesso abbiamo rimorsi sia come figli e sia come genitori. E vorrei concludere con una confessione di un padre cristiano che fa molto riflettere, che dice: la mia famiglia è cresciuta e i figli se ne sono andati tutti. Ma se dovessi fare tutto da capo, agirei diversamente. Mostrerei più amore a mia moglie di fronte ai figli. Riderei di più con i miei figli sui nostri errori e per le nostre gioie. Ascolterei di più anche il più piccolo dei bambini. Sarei più onesto sulle mie debolezze personali, non pretendendo la perfezione. Pregherei in modo diverso per la mia famiglia. Farei più cose insieme ai miei figli. Li incoraggerei e li loderei di più. Farei più attenzione alle piccole cose come gesti e parole di ringraziamento. E infine, se potessi fare tutto da capo, condividerei più intimità con la mia famiglia. Ogni avvenimento quotidiano ordinario lo userei per indirizzarlo a Dio. Possa essere il futuro nostro questa confessione. Preghiamo. Signore, ancora una volta la tua parola ci mostra un piano perfetto, un piano nel quale ci sentiamo mancanti, ribelli, disubbidienti, sia come padri che come figli.
Signore, che Cristo abiti di più nei nostri cuori, abbiamo bisogno di Lui come padre e figli per essere obbedienti e onorare i nostri genitori e per allevare e istruire nella disciplina, Signore, i nostri figli. Signore, rendici figli e padri modello in una società che va allo sbando, affinché, Signore, la luce del mondo possa illuminare, Signore, un mondo buio. Anche questo, Signore, è una testimonianza nel mondo. Famiglie che camminano secondo la Tua volontà. E ancora una volta, Signore, abbiamo bisogno disperato di Te per essere quello che la Tua parola ci indica quest'oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.